senza nessuna cognizione di causa per quanto riguarda la fotografia, la tecnica, eccetera, ho iniziato a fotografare i miei amici durante le nostre nottate per cercare di capire meglio che cosa ci portasse tutte le notti ad uscire a fare queste cose qua. E lentamente questa curiosità verso la fotografia è diventata crescente, la passione è aumentata sempre di più, fino a che è diventato un ponte per abbandonare completamente il mondo dei graffiti e far sì che la fotografia diventasse il mio mestiere. Ne è nato questo lavoro, un lavoro che, come diceva Gabriella, vuole un po' tralasciare tutta quella parte esplicita, didascalica, giornalistica, che mostri il graffito, la bomboletta, eccetera, eccetera, ma volevo più concentrarmi su un discorso emotivo e su una possibilità di redenzione che i graffiti offrono per giovani che si affacciano a questo mondo, perché in tutte quelle promesse di vite straordinarie che il marketing e la pubblicità ci lasciano, ma che spesso mai si avvereranno, i graffiti ti offrono un po' questa possibilità di costruirti un'identità parallela, dove finalmente essere quello che vuoi, al di là di tutte le tue limitazioni, quindi scendere 30 metri sottoterra, disattivare sensori e telecamere, correre dalla polizia, insomma diventa tutto un po' un grande videogioco nel quale è facile perdersi e che certamente per giovani ragazzi che entrano in questo mondo diventa affascinante, dà molta dipendenza e risponde a quel bisogno di un po' di sentirsi speciali che tutti hanno. Si è ridotto a un po' troppo, come dicevamo, ad un discorso di probabilmente di arte e vandalismo, ma in fondo l'arte può essere una deriva che questa cosa prende, ma di vandalismo si tratta ed è bello anche per quello, perché non c'è nessuna pretesa, è solo un modo di condividere qualcosa di più in queste comunità. La street art forse no, è una di quelle derive possibili che il graffitismo prende, ma che, a differenza del graffitismo con il suo codice, non gli interessa il compiacimento della grande massa, quello spesso, troppo spesso, fa la street art. Quindi,
no, io avevo un po' di curiosità, di domande. La prima è, cioè, che cosa ti ha portato a, nel senso, l'esperienza di un writer è profondamente diversa da quella di un fotografo, no? Quindi mi chiedevo qual è stato il momento o cosa ti ha portato poi a passare da una forma d'arte, perché per me, e questo, il termine vandalismo mi fa un po' paura in realtà, ne parlavamo prima. E niente, un po' questo.
Fondamentalmente è stato semplicemente l'incapacità di riuscire a spiegare a parole perché per me quella cosa fosse così importante, perché ci buttassi così tanto tempo, energia, con tutti i rischi che poi un'attività del genere comporta. E quindi la fotografia è stato più un tentativo molto personale, partiva da un'esigenza molto personale di cercare di capire attraverso l'immagine perché per me avesse quel forte impatto, ci fosse quella forte dipendenza, e questo è stato. E in effetti poi mi sono reso conto che quando lo mostravo attraverso le fotografie, questa cosa qua veniva colto molto di più, perché in fondo forse l'immagine è una cosa molto più primordiale rispetto alla parola, quindi ha un impatto anche più veloce, no? E più diretto su chi lo guarda. Quindi è stata una cosa molto, molto personale, senza nessuna velleità, senza nessun piano, senza nessuna consapevolezza di quello che poi sarebbe potuto diventare e di quello che in effetti poi ha significato per me, perché è diventato il mio lavoro a tempo pieno. E i graffiti sono lentamente poi spariti in realtà dalla mia quotidianità, dalla mia vita, eccetera, eccetera. Quindi.
Poi mi chiedevo se c'era qualche episodio particolare o se ci sono ricordi legati a questa zona, dato che è un posto dove tantissimi preteri, insomma, disegnano. C'è una tua foto che credo sia stata scattata qui vicino, no?
Sì, là,
Ok, se ci raccontavi qualche episodio particolare, insomma.
Tuscolana penso che per qualunque writer romano abbia un un posto speciale nei suoi ricordi. Per me in particolare il primo treno dipinto è stato da 14 anni qua dietro, perché c'era uno dei depositi più, come dire, più ricchi di storia nella scena underground romana, e di aneddoti ce ne sono un'infinità. Mi ricordo una volta eravamo a dipingevamo un metro a Cornelia, che è uno dei depositi più profondi del appunto della metropolitana di Roma. Eravamo con due miei amici di Berlino e uno di Milano. Finito tutto quanto, arriva la sicurezza dovunque, ci chiudono, noi ci dobbiamo nascondere nella sala macchine e rimaniamo lì per circa 4 ore. E il mio amico di Milano decide di avere un attacco di panico in quel momento. È stato meraviglioso, quindi provare a calmarlo, visto che non c'era nessun'altra via d'uscita, e uscire solo alle 8 del mattino completamente neri, con la polizia che finalmente aveva desistito, come dire, di cercarci.
Quindi c'è, cioè, secondo te, una motivazione più, più profonda, questo per superare un po' pure l'impasse, insomma, della definizione di cosa sono i graffiti, no? Cioè l'affermazione poi dell'esistenza, la possibilità dell'unicità magari che si trova in questa forma di espressione, insomma.
Guarda, intanto è sicuramente è cambiato rispetto al passato. Mi sembrerebbe difficile dare una definizione unica o racchiudere in un cerchio quella che è la motivazione per tutti quanti. Ognuno ha la sua. Sicuramente l'appeal, l'illegalità è quello che, come dicevamo, che ti permette di vivere questa due identità parallela molto avventurosa, funziona. Se un tempo era più retaggio delle classi meno abbienti, che usavano questo strumento per gridare la loro esistenza al mondo. Se ci pensi, è nato negli anni della profezia orwelliana dei 15 minuti di fama per tutti, quindi l'esplosione della società dei consumi, del marketing, eccetera, eccetera. E a un certo punto un ragazzo che veniva dal ghetto ha detto: ma per me non ci saranno questi 15 minuti di fama per tutti, io morirò, nessuno si ricorderà di me. Quindi lui ha iniziato a scrivere il suo nome col civico della via dove abitava in giro per la città, e questo era assolutamente un modo per gridare al mondo la propria esistenza, per dire: guarda, nonostante tutto io ci sono, sono lì e nessuno lo può dubitare. Oggi forse non è per tutti così, e come ogni altro fenomeno, come ogni altra subcultura, ha risentito delle dinamiche di internet, dell'ego, della massificazione e anche dello svuotamento poi di contenuti che questo comporta. Prima c'era sicuramente una dimensione più comunitaria, più di aggregazione, di controcultura, e adesso c'è un pochino di meno, ma la possibilità di diventare qualcos'altro rispetto a una vita più monotona, sempre uguale, che sottostà a certi meccanismi indipendenti da te, c'è. E questo penso sia il motore principale che spinga molte persone a continuare a entrare in questa controcultura e a farla. Questa è.
C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda?
Una intanto era una considerazione. E solitamente quando si vedono le foto, molta gente dice: ah, sta foto è fatta bene, è fatta male. Le considerazioni sono valutazioni tecniche. Però amici fotografi più esperti molto spesso evidenziano pure altri aspetti interessanti, che sono quelli dell'accesso ad alcune comunità che vengono fotografate. Ad esempio, nel caso dei rider, una cosa che dicevi, dato che si tratta di azioni in certi casi illegali, e non tutti i fotografi sono ammessi, e questo aspetto della accessibilità di un fotografo a una scena underground è una cosa molto particolare. Non a caso, se ricordo bene, il documentario su Banksy, vero o falso che sia, comunque parte proprio dalla storia di un fotografo che riesce a conoscere meglio il mondo dei writer, trovando un'accessibilità a questo mondo, una sua credibilità all'interno di questo contesto, fino a diventare piano piano un writer lui stesso. Ed è una cosa interessante.
In realtà per me è stato il contrario.
Per te è stato il contrario. E la cosa interessante che dicevi però è che oltre a essere un fotografo che ha accesso presso il mondo dei rider, eri rider tu stesso, e quindi per certi versi il fare fotografie serviva quasi ad autoanalizzare il senso di quello che stavi facendo, che sfuggiva alle parole, e dunque c'era bisogno di trovare delle testimonianze. Oh, a proposito di queste testimonianze, noi qui a Scoop abbiamo ospitato le tue foto per un bel po' di tempo, ci hanno accompagnato. Allora abbiamo adesso l'occasione di sentire un po' da te anche cosa c'è dietro queste fotografie. Mi incuriosirebbe a me personalmente, ma penso anche agli altri, sapere un po' di queste foto che abbiamo visto per tanto tempo, insomma. E quindi le domande sono due. Uno, quali sono gli aspetti che nel momento in cui eri rider ti divertivi a fotografare di più e che dunque hai capito che componevano il gusto che avevi nel fare il rider, fotografandole? Quindi quali sono i temi più ricorrenti, gli aspetti più ricorrenti? E poi se ci commenti un po' queste foto che abbiamo qui, quando le hai scattate, che cosa rappresentano per te. E ovviamente complimenti per l'attività svolta.
Guarda, all'inizio, come ti dicevo, non avendo nessuna idea di come si componesse un racconto fotografico, di quali fossero gli stilemi della narrativa, non c'era una direzione precisa del mio sguardo e delle mie fotografie. E questa si è formata pian piano, quindi all'inizio principalmente era documento tutto quello che succede, tutto quello che in qualche modo questa parte sotterranea della città che conosciamo solo noi, che viviamo solo noi, com'è fatta, com'è strutturata, perché sono luoghi spesso molto, molto teatrali, no? Perché è una parte di città non vissuta, industriale, quasi post-apocalittica, quindi sicuramente l'architettura era una delle cose che più mi affascinava. E anche quando non conoscevo in alcuni viaggi i writer che fotografavo, potevo far leva su, come dire, su una sorta di debolezza emotiva, passami il termine, perché comunque per loro era anche un modo di essere glorificati da una bella foto, e allora in questo senso anche l'accessibilità diventa un pochino più facile. E col tempo, e quello che poi è successo principalmente nel libro, è stato cercare di selezionare e di scattare sempre di più immagini che dicessero il meno possibile. Quello che mi piace soprattutto oggi dell'immagine è un'immagine che sia scarna, essenziale, e che mostri meno elementi possibili, perché quanto meno io ti mostro, quanto più tu sei stimolato all'immaginazione, e quindi quanto più l'immagine in qualche modo si libera da me e si unisce a te, al tuo background, qualunque esso sia, e va da un'altra parte. Non mi interessa dare risposte, no? Ma semmai creare qualche domanda in più e stimolare quindi la mente in quel senso là. E rispetto alle foto, beh, questa fu una sfortunata missione al deposito di Laurentina in tunnel, perché scendemmo con questi ragazzi che dovevano fare un dipinto molto grande, ma più o meno grosso modo arrivati davanti alla metro c'era questo sensore nuovo del quale non conoscevano l'esistenza, e quindi super corsa. E questa foto è stata scattata poco prima dell'uscita, forse dietro vedi un pochino di scala, sono quelle scale antinfortunistiche, no? con la protezione alle spalle. Poco prima di uscire stiamo con le torce, perché là è completamente un buio, è un posto abbastanza angusto, perché per entrare considera c'è questa grada dove tu ti cali un po' alla Rambo in tutti i pezzi di compensato, non hai nessun appiglio, e alla fine scendi giù, hai il vuoto per 4 metri, devi strusciare un altro primo più avanti e aggrapparti a questa scala per scendere altri 2 piani. Quindi poco prima di riuscire da questa movida qua, con la torcia l'ho puntato, l'ho scattato, e lui mezzo accecato, come dire, mi ha regalato questo sguardo che trovo magnifico anche oggi. Sì, esatto, esatto. E quell'altra invece è scattata sempre a Laurentina, però all'aperto. E là dietro forse potete vedere le telecamere, motivo per il quale ovviamente hanno il volto coperto. E anche là è stata una fuga, però molto più amara, perché poi la ricerca è continuata anche fuori, e quello è stato proprio quel secondo prima di uscire, e lo sguardo di quel ragazzo con la mano appoggiata era proprio fisso sulla sicurezza, che era ormai piuttosto vicina. Il politico invece davanti è un po' è abbastanza ispirato al libro per quanto riguarda la struttura, perché nel libro poi mi è piaciuto giocare molto con i dittici. Questo libro non ha una copertina rigida, non ha una rilegatura, perché diventa un oggetto molto più interattivo. Cioè, mi piaceva l'idea che in continuazione con quello che ti dicevo rispetto a un'immagine che ha molti meno elementi e quindi tu hai un ruolo molto più attivo come fruitore, anche il libro segue questa logica qua. Quindi, non essendoci una rilegatura, vuol dire che tu tiri fuori il filo, ti fai il tuo editing, ti fai la tua storia, se un dittico ti piace te l'appendi, e quindi, capito, è meno pretenzioso e più fresco. Questo mi piaceva di questo oggetto libro, che non fosse il solito mattone dove il fotografo ti fa vedere la sua storia, bla bla bla, insomma, diventa un po' più tuo. E questo è. Grazie a te.
Mi è venuta in mente un'altra cosa. Ai ragazzi che hai fotografato hai raccontato che avevi così l'idea di realizzare questo progetto e qualcuno di loro, insomma, loro l'hanno visto e cosa ti hanno detto?
In genere, devo dire che è sempre piaciuta l'idea. L'idea del libro non è venuta da subito, anzi è stata un po' nella parte finale e conclusiva del progetto, però sempre rispetto a quel discorso di necessità e piacere nella glorificazione, era sì, figo, bello, faccio vedere foto, ecco, semmai era ogni volta quando si tornava a casa dopo la missione, un'ora sempre per fargli vedere tutte le foto, bella questa, bella questa, bella questa, mandami questa, mandami questa, mandami questa, quindi poi diventava più quasi un gioco che si instaurava, no, tra me e loro, nel qual è la tua preferita, quale vuoi, quale rappresenta meglio la nottata secondo te o il tuo personaggio. Questo, come dire, era l'aspetto più umano.
Allora, intanto complimenti anche per me, è molto bello questo, specialmente la tecnica che hai usato per il libro, insomma, mi incuriosiva sta cosa che l'hai pure sottolineata, che tiri fuori il filo, lo attacchi al muro e è finita. Parlando di tecnica, appunto, come hai fatto le foto, con quali macchinette hai utilizzato, insomma, hai detto torcia e macchinetta, quindi mi sa che andavi, come andavi, cioè, col Canon lunghissimo, non lo so, dici... Aspetta.
Grazie. Guarda, dato che all'inizio soprattutto non ero un fotografo, c'avevo una macchinetta terribile, una compattina che aveva anche grossa difficoltà, perché poi forse le due difficoltà principali del fotografare una cosa del genere sono intanto l'oscurità, perché per lo più è fatta nei tunnel, e, insomma, i tunnel europei sono sempre molto più illuminati, quelli di Roma sono sempre una cifra più scuri, che aiutano a dare quella cosa dark, eccetera eccetera, però se c'è una macchinetta compattina del cazzo capisci che è più complicato. Infatti all'inizio era un po' un disastro, tutte mosse, tutte gialle, no? E non capivo il perché, e poi quindi piano piano ho detto come dire, c'avevo questa mia torcina che mi portavo, che nelle situazioni come questo qua, che era completamente buio, cioè puoi avere tutte le macchine che vuoi ma è buio, non vedi, quindi la torcia ti serve, quindi era, capito, cioè torcia con una mano e con l'altra la macchinetta e scattavo. E poi la velocità, tutto avviene molto rapidamente e quindi è, in quel senso si crea un po' una danza, quello mi piaceva dell'essere fotografo, una danza rispetto ai loro movimenti e cercando di cogliere quel cazzo di momento giusto che potesse condensare quello che era successo, quello che rappresentava quello che stavano facendo. Quindi immagino che siano queste le due tecniche più, no, principali. Poi le macchinette nel tempo, se mi chiedi anche quello, sono cambiate. All'inizio c'avevo la compattina, poi una meglio, verso la fine ho comprato la mia prima reflex e quindi quello sicuramente ha portato una qualità differente, ma non mi interessa, non so come dire, cioè, quello che conta è l'immagine e come la scatti, poi la puoi scattare pure con un telefonino, per me non conta assolutamente nulla, non so come dire.
Ci sono altre domande? No, ok. Sì. Bene, allora noi salutiamo tutti, vi volevo ricordare solo alcune cose, che il 9 febbraio c'è il prossimo appuntamento della rassegna, ci sarà un dibattito a cui parteciperanno insomma alcuni street artist di Roma, ci sarà Mirko Pierri, ci sarà qualche ragazzo di Decide Roma, insomma, quindi vi aspettiamo il 9, e il 18 febbraio c'è l'anteprima del documentario Girl Power, quindi vi aspettiamo a Scoop ai prossimi appuntamenti, e per chi vuole ora c'è la cena. Ciao a tutti, salutiamo tutti e ringraziamo Radio Sonar per la diretta. e ora c'è la proiezione Style Wars del documentario di Tony Silver.